Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Vi ricorderete, abbiamo fatto una promessa la scorsa settimana. Il professor Roberto Spazzali avrebbe dovuto essere presente. Infatti lo è. Ciao Roberto.
Sì, salve.
Siamo qui per parlare del disonore delle armi, cioè l'ultima tua fatica. Centinaia e centinaia di pagine, 900 pagine.
700.
Il prossimo sarà 900.
No.
Sei in un crescendo pazzesco.
No.
Sei facondissimo.
Mi fermo.
Sei facondissimo. Dopo aver affrontato i temi iniziali del disonore delle armi, dobbiamo assolutamente entrare un po' in medias res e capire la tua formazione, il tuo essere. Tu sei in pensione, eri docente di storia, ma fra essere docente di storia ed essere storico ce ne corre.
Sì.
E allora cominciamo con le prime differenze e poi arriviamo alle tue ricerche in specie.
Dunque, ho insegnato per 40 anni nella scuola. Gran parte della mia vita è stata legata al mondo della scuola. Ho cominciato nell'83, quindi è passato un po' di tempo, no? Anzi, 82 per esempio. Sì, 83, gennaio dell'83. Ho insegnato materie letterarie e storia, sempre negli istituti tecnici, istituti professionali. Questo è stato il mio mondo, anche un mondo difficile, sotto il profondo, ormai dal punto di vista relazionale, ma possiamo dire una missione morale.
Sì.
Perché spesso con ragazzi deboli, con situazioni familiari non agevoli, spesso anche con ragazzi che però avevano tutti una profondità e il desiderio di sapere e di conoscere. E la storia li ha sempre appassionati, così come io l'ho presentata.
Sì.
Ecco. Beh, partiamo da una considerazione, no? C'è una grande differenza tra insegnare storia e fare storia, cioè fare ricerca storica, tutti noi facciamo storia, nel piccolo facciamo sempre storia, un qualcosa si lascia, no? Qua o là, dove siamo, abbiamo lavorato, dove la gente magari ci ricorda più o meno benevolmente, ecco, lasciamo sempre una traccia, ecco, nella storia, qualcuno si ricorderà forse anche di noi. Beh, diciamo questo, che la storia sicuramente ha un interesse molto diffuso, no? Perché c'è un interesse nella storia, tutti anche si dichiarano storici, come tutti si dichiarano medici, sono tutti storici, tutti sanno tutti dello sport, sanno tutto, ecco, ma la storia ha anche un sapere, io che definirei impopolare.
Certo.
Perché un sapere impopolare? Perché spesso il sapere è scomodo. Noi abbiamo una narrazione della storia che ci è stata tramandata o che l'abbiamo appresa dalla manualistica anche scolastica o da opere di divulgazione e ci si è fatta l'idea che le cose sono andate così.
Sì.
Poi, quando si comincia a fare ricerca storica, si può trovare certamente conferma che le cose sono andate così, ma spesso succede che ci si accorge che le cose sono andate anche in un altro modo.
Sì.
E non hanno cambiato il risultato finale, ma all'interno ci sono state delle vicende che, senza dover far dietrologia, che se fossero andate in un modo diverso, le cose sarebbero mentalmente finite con una soluzione a loro volta diversa. Ecco. E quindi il sapere diventa impopolare soprattutto quando, con la ricerca, scopri che ci sono evidentemente dei convincimenti che non corrispondono alla realtà dei fatti.
Sì.
E questo è il problema.
Ma ricerca, dici? Diciamo modalità di ricerca intanto.
Dunque, io provengo da una vecchia scuola.
Sì.
Tra l'altro, io mi occupo ormai da moltissimo tempo di storia contemporanea, ma in verità i miei studi universitari sono stati studi medievistici. Vengo da una scuola di studio medievistico che ha sempre affrontato quel tempo e quell'epoca sulle fonti. Per cui io sono sempre rimasto legato alla necessità di far non interpretare le fonti, far parlare le fonti. Far parlare le fonti.
E le fonti, per chi non avesse mai fatto ricerca storica, come la sottoscritta, e le fonti, però, possono essere anche queste contraddittorie,
certo,
evidentemente.
Sicuramente, sicuramente. Bisogna saperle anche esaminare,
sì.
E cogliere all'interno delle fonti quei che fossero elementi di conformità o di difformità.
Certo.
Allora, nel caso di questo volume,
sì,
c'era una letteratura, però devo dire che mancava completamente uno studio specifico su l'armistizio e le sue conseguenze nella Venezia Giulia.
Che è uno studio che comunque nasce già con elementi ostici, no? Direi estremamente ostici.
Sì, perché è stato un tema che è stato in passato molto dibattuto, che è stato tema anche di lacerazione sul piano interpretativo. Non ci si rende però conto, io mi sono poi reso conto, quando sono arrivato in fondo, che ci sono 5 giorni che hanno cambiato la storia della Venezia Giulia. Cioè tutto quello che succede dall'8 settembre al 13 settembre modificherà radicalmente la storia della Venezia Giulia. Proprio possiamo dire un colpo d'accetta,
sì,
che tronca un passato e che apre in quel momento uno scenario nel divenire che, guardando poi col senno di poi, si configura in quel momento. Perché dico dall'8 al 13 settembre? Perché il 13 settembre accadono 2 o 3 fatti concomitanti,
sì,
in posti diversi. Cioè il 13 settembre, quando ormai le forze armate italiane si sono sciolte completamente, tutto si è spappolato, il Gauleiter della Carinzia Rainer viene convocato a Berlino e Adolf Hitler in persona gli consegna il decreto che lo nomina supremo commissario della zona di operazioni litorale adriatico, cioè il capo supremo di
che
questo
dobbiamo,
territorio.
Ma dobbiamo ben definire
i termini.
Il litorale adriatico era vastissimo.
Eh sì, comprendeva diverse province, prendeva la provincia, c'erano 2 zone di operazioni, una prealpi, Trentino, Alto Adige, provincia di Belluno, e l'altra al litorale adriatico che prendeva Udine, Gorizia, Lubiana, Trieste, Pola e Fiume.
Questo e si ferma a Fiume.
Ecco, si ferma a Fiume.
Sì.
Queste 2 aree erano zone d'operazione perché presidiavano i valichi alpini.
Sì.
Aveva una funzione, chiamiamola, strategico-militare, sì, indubbiamente, però è un territorio che viene sottratto in parte alla sovranità dello Stato italiano, in quanto i supremi commissari hanno ampissimi poteri, poteri amministrativi, nominano i prefetti, nominano i consigli, nominano i podestà, affiancano alle autorità civili propri consiglieri militari.
E questo in pochi giorni?
Sì, diciamo coi primi di ottobre viene, diciamo, tra virgolette, normalizzata dal punto di vista nazista il territorio.
Però facciamo un passo indietro. Dicevi 5 giorni,
sì,
dall'8 al 13 settembre.
Ecco, al 13 settembre a Berlino c'è questa nomina.
Sì.
Nello stesso giorno a Pisino viene lanciato il proclama di secessione dell'Istria dal Regno d'Italia da parte degli insorti. Però nello stesso giorno Ante Pavelić, che era il capo dello Stato indipendente croato, cioè capo del partito Ustascia, filo nazista, già stato filo fascista ma poi diventato soprattutto filo nazista, proclama l'annessione dell'Istria allo Stato indipendente croato. Cioè, in poche parole, indipendentemente da come le cose sarebbero andate a finire, come dire, erano già state poste sul tavolo le carte del gioco, e quindi avessero vinto i tedeschi, questo sarebbe stato annesso al Terzo Reich, avessero vinto le forze Ustascia, evidentemente l'Istria sarebbe passata sotto lo Stato indipendente croato, avessero vinto gli insorti sloveni e croati, partigiani sloveni fanno un'operazione analoga qualche giorno dopo, e gli insorti croati, gli insorti istriani e croati soprattutto in Istria fanno un'operazione analoga, e quindi il destino è segnato.
Certo.
E quel destino condizionerà da quel momento in poi tutto quello che verrà dopo.
Perché l'Italia qui non c'entra più.
Poco può fare. Poco può fare. La Repubblica Sociale, quando sarà costituita, non avrà voci in capitolo. Non avrà voci in capitolo. Sì, rimangono le vecchie leggi del Regno d'Italia, apparentemente per l'amministrazione corrente. No? Il diritto civile e penale resta, però il potere amministrativo e politico, il potere politico in quel caso è nelle mani o di Rainer oppure degli insorti, dove questi si andranno a costituire, con tutto quello che poi ne conseguirà.
Rapporti fra tedeschi e slavi, chiariamo meglio.
I rapporti sono, diciamo, controversi. C'è una componente che li guarda con una certa attenzione, c'è una componente che riguarda con ostilità, perché questo va a intralciare un altro disegno, anche se più tardi si formerà questa idea, diciamo così, possiamo dire di annessione alla Jugoslavia che Tito stava costruendo, comincerà a costruire da quel momento in poi. E soprattutto il problema è legato al fatto che con abilità, ma questo sarà più avanti nel corso del 43 e del 44, almeno nella prima parte del 44, i tedeschi, come dire, si aprono a quelle che erano state quelle esigenze che le popolazioni slave avevano sempre reclamato, cioè un loro riconoscimento ufficiale, il fatto di poter pubblicare in lingua slovena croata, oppure di avere riaperte le proprie scuole che erano state soppresse dal fascismo negli anni 30.
Le omelie.
E quindi c'è tutta una serie di concessioni per attrarre nel loro campo quella componente. E qui si giocano delle situazioni drammatiche, molto complesse, molto complesse. Sul quale già di altri storici si sono occupati, si sono soffermati, hanno approfondito, e che sono risultati in buona parte anche laceranti.
La voce italiana,
certo, e la popolazione italiana che nel frattempo, come dire, assume un atteggiamento attendista. Attendista, anche perché vedono che questa battaglia per l'italianità, che apparentemente era stata vinta dopo la Prima Guerra Mondiale, quella vittoria viene rimessa ampiamente in discussione.
Certo.
C'è un'italianità sub iudice in quel preciso
che d'altra
momento.
Parte si era anche resa estremamente odiosa.
Sì, però questi aspetti non affiorano nell'immediatezza, arriveranno dopo.
Non si percepiscono dopo. Inizialmente.
Non si percepiscono perché la preoccupazione in quel momento, soprattutto dei vertici militari, come abbiamo detto nella puntata precedente, non distribuire le armi per evitare che le città si trasformassero in campo di battaglia, e soprattutto pensando che ancora la guerra fosse una questione che riguardasse preeminentemente i militari e non i civili. In verità eravamo già in una situazione di guerra totale e tutti erano drammaticamente coinvolti.
Certo.
Come vengono fuori queste storie?
Sì.
Ecco. E l'aspetto interessante è questo. Dunque, nel immediato dopoguerra, parliamo dell'ottobre del 45, c'è già il governo militare alleato a Trieste, viene aperto un procedimento penale contro un generale, Giovanni Esposito. Giovanni Esposito era presente a questi fatti dell'armistizio, era il comandante della difesa territoriale. Però dopo lui aveva aderito alla Repubblica di Salò ed era rimasto qui come comandante regionale, piccolo comando di poco e scarso valore. Nell'estate del 44 i tedeschi, indispettiti dal fatto che molti ufficiali italiani e sottufficiali non avevano aderito ai bandi di chiamata che loro avevano, diciamo, promosso per raccogliere il più alto numero possibile di uomini per costituire le proprie forze, chiamiamole collaborazioniste, sul territorio, riescono a ottenere un elenco di ufficiali italiani che non avevano aderito alla Repubblica Sociale.
Sì.
Che in qualche modo si erano nascosti in casa, avevano fatto altri mestieri, in qualche misura erano lì in attesa di capire cosa si potesse fare. Un gruppo di questi militari ufficiali viene deportato in Germania e alcuni non torneranno. Per cui la vedova di uno di questi, di un colonnello, denuncia questo generale Esposito, che era già in carcere dalla fine della guerra, come responsabile della denuncia della delazione. Viene aperto un procedimento penale e il giudice istruttore decide di sentire tutti gli ufficiali che si trovavano ai posti di comando dal 25 luglio in poi.
Sì.
Per capire e comprendere qual è stato il comportamento, l'orientamento.
Ma cominciamo il punto di partenza. Il processo viene fatto dove?
A Trieste.
Esattamente, quindi
a Trieste.
In un terreno già
sì, c'è il governo c'è il governo militare alleato che tutela.
Sì.
Il processo viene celebrato davanti a una corte straordinaria di assise, che sono delle corti speciali istituite dopo la guerra per i procedimenti contro i presunti imputati di collaborazionismo.
Sì.
E generale Esposito viene chiamato, viene interrogato una prima volta, vengono interrogati diversi testi presenti e poi viene celebrato un processo che si concluderà nell'aprile del 46 con una severa condanna al generale Esposito, ritenuto in qualche misura responsabile di questo fatto che dicevo prima. Della...
Come lo interpreti? Una pars pro toto?
Ma,
un esempio?
No, ma ci furono tanti altri processi. Questo fu, diciamo, uno dei più clamorosi.
Ecco.
Ecco. Durante il processo, tutti questi ufficiali che erano presenti al comando, soprattutto a Trieste, tra il 25 luglio e l'8 settembre, si presentano, fanno delle dichiarazioni spontanee, vengono interrogate dalla magistratura o presentano dei memoriali, presentano dei piccoli diari. Ciascuno porta la sua parte. Mm. Ma l'aspetto più interessante è un diario che compare in quella circostanza, del colonnello...
Che tu hai scovato.
Sì, stava nelle carte, non era sconosciuto in verità, ma non era mai stato studiato.
Le carte dove stavano?
Allora, le carte processuali stanno all'archivio di Stato di Trieste, nel fondo del Tribunale di Trieste.
Sì.
Però una copia cospicua di queste carte stavano nell'archivio, sono tuttora nell'archivio dell'Istituto Regionale per la Storia dell'Età Contemporanea della Resistenza, e che erano state esaminate, visionate, io penso da un solo studioso, che era Galiano Fogar, che si era occupato in lungo e largo delle vicende belliche. Aveva visto anche lui la copia di questo diario, però diciamo non era entrato troppo nel merito
sì.
della testimonianza. Invece dalle carte processuali, trovandolo, una copia perfetta,
sì.
lì viene anche ricostruita la storia di questo diario.
Esatto.
Attraverso la testimonianza della moglie.
Sì.
Questo colonnello Diani era il capo di Stato Maggiore del 23° Corpo d'Armata, quindi ha vissuto tutto
sì.
drammaticamente. Quando i tedeschi occupano il comando di Villa Neckar, eccetera, riesce a scappare, si rifugia in Friuli presso amici e poi raggiunge la moglie a Torino. Già in quella prima fase, quando è in Friuli, riesce a stendere una prima versione di questo diario, poi lo distrugge perché teme di essere scovato con queste carte compromettenti in tasca. Quando arriva a Torino, riscrive completamente il diario, fa due copie e le consegna a due amici dicendo: se mi succede qualcosa sappiate che ne avete voi. Non si ferma però a Torino, dopo un po' comunica alla moglie l'intenzione di tornare in Friuli, va a Udine. Dice: vado a organizzare la resistenza dei militari. C'erano i militari alla macchia nascosti e volevano organizzare qualcosa, una rete clandestina.
Quindi militari da una parte e civili dell'altra, non c'era sì. connessione ancora.
No, poi non sì. c'è ancora la connessione. Questo gruppo di militari che si sta organizzando, lui va a Udine, ha dei contatti, trova anche un impiego di copertura per giustificare la sua presenza a Udine, grazie anche alla benevolenza di un amico che ha un'agenzia, diciamo, assicurativa, che gli dà un posto fittizio, ma che gli poteva garantire un certo movimento, se non che purtroppo viene denunciato, anzi viene scoperto a colloquio con dei civili in una trattoria di Udine, viene arrestato, portato in carcere. Sulle prime i tedeschi cercano in qualche modo di convincerlo di passare dalla sua parte, lui ne recide nettamente, dice no, assolutamente non voglio collaborare con voi, e verrà internato in Germania. Passerà tutta la guerra in internamento. Alla fine della guerra, purtroppo era molto debilitato sotto il punto di vista fisico, verrà ricoverato poi in un ospedale militare americano e morirà nel luglio del 45.
Dove?
in Germania, in un paesino, in un paesino, mi pare, ai confini con la Francia.
Sì.
Ecco, muore lì. Po' dimenticato, però rimangono questi due diari, i due diari, le
cioè,
copie.
Praticamente un diario con la sua copia.
Esatto.
Ecco.
Che questo diario, nel momento in cui si apre il processo al Generale Esposito, viene esibito,
ecco,
alla magistratura. Viene utilizzato per la parte, diciamo, per una piccola parte, perché in verità il diario poi termina con i giorni immediatamente successivi all'armistizio. E al magistrato interessava relativamente, perché poi lui doveva indagare su un'altra questione e nel diario non c'erano elementi che potessero in qualche misura. Però quel diario è stato fondamentale per capire che cosa succede, soprattutto a Trieste, in quelle drammatiche ore. E allora lì vengono fuori diversi aspetti che non erano mai stati esaminati. I tentativi più volte di contatti tra il comando italiano e il comando tedesco per trovare una soluzione che fosse accomodante, il ruolo dell'avvocato Gefter Vondrich, che era l'interprete e che avrà il disgraziato compito di comunicare ai posti di blocco italiani di far passare la colonna tedesca e purtroppo all'italiana senza ordine scritto ma solo verbale, per cui verrà a sua volta denunciato per collaborazionismo, di aver in qualche modo agevolato l'ingresso dei tedeschi in città, ma lui aveva portato un ordine verbale che il generale Ferrero non l'aveva mai voluto firmare, ma soltanto gli ha detto va a comunicare.
Ci stiamo perdendo, eh?
Ecco.
È troppo, veramente.
Sì, è una questione molto complicata.
Sì.
E il fatto stesso che questi militari italiani hanno a che fare con dei comandanti tedeschi estremamente risoluti.
Ecco.
Porto soltanto un episodio. Il generale Hermann Barbeck, che comanderà per un breve periodo la città di Trieste, diventa il comandante della città, della piazza triestina. A un certo momento, quando si rende conto che gli italiani stanno tergiversando, li stanno un po' prendendo in giro, si precipita al comando di Villa Neckar dicendo: guardate, se voi adesso a questo punto, visto che non avete rispettato i patti, io alle 18 entro con le mie truppe in città e occupo tutto, e qui la partita è finita.
E siamo esattamente, ripetiamo,
siamo il 9-10 di settembre del 43.
Sì.
E a una domanda di un ufficiale detto: ma voi da dove venite? E Barbeck risponde: veniamo dall'inferno di Stalingrado.
Però
il colonnello Barbeck, col suo reggimento, anzitutto aveva un soprannome, era chiamato il Leone di Kharkov, perché aveva conquistato la città di Kharkov nella campagna di Russia.
Però
era stato l'unico reggimento, il suo, che era entrato nella città di Stalingrado tenendola per 15 giorni il centro urbano.
Quindi
era
aveva
un uomo,
un curriculum.
Aveva un certo tipo di curriculum. E poi possiamo capire, e gli ascoltatori certamente capiranno, che un'affermazione del genere
faceva paura.
Faceva paura.
Questo è il problema. E stiamo sulle dirittura d'arrivo.
Bene.
E ritorniamo, la nostra trasmissione è Istria, ma chiaro che gli addentellati sono infiniti, ritorniamo ancora sul precipitato Istria.
Precipitato Istria è questo. Vi dicevo la volta scorsa, piccoli presidi che vengono disarmati,
certo,
impossibilità di aver contatti, le forze insurrezionali che tagliano le linee telefoniche e quindi i piccoli presidi non riescono più a comunicare uno con l'altro, il disinteresse del fatto che le truppe tedesche stessero puntano sulla costa, cercano di raggiungere il capodistria, raggiungono con un piccolo drappello a Pola, ci sono degli scontri violentissimi lungo la strada qualche giorno dopo, e ci disinteressano delle altre località, cercano di puntare su Pisino. Ci sono di mezzo questi ostaggi che sono stati arrestati e che vengono trattati come ostaggi dalle forze insurrezionali, che saranno poi eliminati drammaticamente in quei giorni di settembre del 43, quando la colonna tedesca si avvicina.
Ostaggi italiani.
Ostaggi italiani. E noi vediamo soprattutto che questi militari italiani che erano presenti in quel momento, e pochi erano istriani,
certo,
non se la sentivano assolutamente di rimanere lì o di cercare di difendere un territorio che non gli era proprio, e in quel momento nella testa era quello di raggiungere la propria casa.
Quindi sostanzialmente passare alla macchia.
Sì, o di sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi, che era la grande preoccupazione.
Certo. Roberto Spazzali, sei preziosissimo. Ricordiamo il tuo libro, Il disonore delle armi, settembre 1943. 1943 l'armistizio e la mancata difesa della frontiera orientale italiana. 700 pagine densissime, di cui ovviamente, Roberto, potevi darci soltanto che uno spaccato. Ma intanto ti ringraziamo.
Spero
per
di aver
stuzzicato
la curiosità.
Ecco, grazie, ecco, grazie Roberto.
Il libro è a disposizione in tutte le librerie.
Bravo, certo. Ciao.
Salve.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Istria, trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.